Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. La puntata di oggi la dividiamo in tre argomenti che poi, se si va a vedere, sono abbastanza conseguenziali, abbastanza connessi tra di loro. Il primo è quello che è successo sabato, domenica a Parigi, dove i gilet gialli hanno aggredito, quantomeno insultato pesantemente, il filosofo ebreo Finkielkraut, e questi gentili gentlemen che tra l'altro sono stati ricevuti e con cui si è incontrato il nostro vicepresidente del Consiglio Di Maio, quindi neanche Salvini, che è diciamo di destra, ma Di Maio forse nel colore del giallo vede qualcosa di molto interessante, è andato a parlare con questi elementi fino a che poi il giorno dopo uno dei capi dei Gilets Jaunes ha detto che loro hanno un corpo paramilitare che potrebbe attaccare il governo in qualsiasi momento. Questo viva la democrazia, viva la Francia. E il problema però è che questo tipo di comportamenti dei Gilets Jaunes o delle camicie nere o delle camicie giallo-verdi non legano con il fatto che il signor Di Maio, signore per modo di dire, il vicepresidente del Consiglio vada a interloquire con queste persone. No, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana è tenuto a comportamenti politicamente corretti, a rapporti ufficiali, a incontri ufficiali, e non come Gigino Di Maio che vuole andare allo stadio a vendere le bibite. Non può farlo, non è il suo ruolo in questo momento. E quindi io mi domando se nessuno interviene nel Movimento 5 Stelle, fuori dal Movimento 5 Stelle, da chi il Movimento 5 Stelle poi lo foraggia, lo finanzia, lo protegge, lo istruisce. Perché la Casaleggio EC, la Casaleggio Associati, che è una società a responsabilità limitata, è quella che finanzia e dà vivere a Di Maio e ai suoi amici. Lo stesso Beppe Grillo, che è molto tempo che non si fa sentire in nessun modo, secondo me potrebbe intervenire, perché io non è che stimi tanto Grillo come personaggio politico, io lo stimo molto come attore comico, però lo stimo anche come uomo, nel senso che è uno che ha saputo dire pane al pane e vino al vino, ha creato un qualcosa purtroppo con un socio che forse era il socio sbagliato, e dando degli indirizzi evidentemente forse anche non perfetti da un punto di vista politico ai suoi capoccia del partito, del movimento. Ecco, questo silenzio di Grillo mi insospettisce parecchio, nel senso che penso che proprio la Casaleggio Associati ormai abbia preso il potere anche su Grillo, o comunque abbia esautorato Grillo, e non consenta a lui di intervenire su quanto la società chiede a Di Maio di fare. Poi che politicamente questo sia scorretto, sbagliato, che questo lo vedranno alle prossime elezioni, si renderanno forse conto, io lo spero, che l'Italia non è un paese di stupidi, è un paese che era stanco di politiche sbagliate, di personaggi sbagliati nella politica, di comportamenti scorretti, ma che i suoi affiliati Di Maio e C sono sicuramente altrettanto inetti, altrettanto scorretti e altrettanto forse ambigui e attaccati alle poltroncine, alle poltrone e alle poltroncione. Ecco, purtroppo siamo Abbiamo dovuto deviare perché l'origine era quella di Finkielkraut, che è stato definito uno sporco ebreo, il popolo ti punirà. Per fortuna Finkielkraut è un filosofo e ha preso la questione come un'offesa, ovviamente estremamente grave, personale, ha avuto anche paura, ha confessato, dice: io ho avuto paura, in quel momento ho sentito un odio che non credevo di poter sentire ancora dopo quello che è stata la Shoah. Ecco, questo per dire che pericoli stiamo correndo anche a casa nostra. Per ricordare quello che vuol dire Auschwitz, quello che vuol dire nazismo, ci ascoltiamo nell'intervallo tra la prima e la seconda parte, Francesco Guccini, Auschwitz 1967. A dopo.
Son morto con altri 100. Son morto che ero bambino. Passato per il cammino. E adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello. Eppure siamo a milioni, in polvere, qui nel vento, in polvere, qui nel vento. Buona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà.
Riprendiamo la trasmissione e passiamo al secondo argomento, che è quello del giorno. la decisione del Parlamento sulla possibilità di procedere legalmente contro il ministro dell'Interno per il reato di sequestro di persona aggravato, eccetera, eccetera. Ecco, su questo avvenimento della 18, che ha tenuto un po' in sospeso tante persone che si sono ribellate a questo tipo di comportamento da parte del ministro dell'Interno durante il periodo di Ferragosto, ecco, io vorrei ripercorrere un attimo quello che viene dagli atti del Tribunale di Catania e dal Tribunale dei Ministri di Catania, che in pratica sono le testimonianze del comandante della nave Kottmeyer, dell'ammiraglio comandante dell'unità della Guardia Costiera, dai due invece funzionari del Ministero dell'Interno che hanno, se si vuole, ma senza cattiveria lo dico, coperto il ministro per quello che stava facendo, o perlomeno hanno eseguito degli ordini, se vogliamo, forse un po' stupidamente, forse un po' ingenuamente, poi hanno anche cambiato le loro dichiarazioni ai tribunali. Nella prima audizione avevano avvalato completamente quello che il tribunale di Catania stava dicendo, poi hanno corretto un po' il tiro, ma si sa, siamo esseri umani, e quindi hanno un po' cercato di prendere le difese del ministro. Ecco, voglio riportare però i fatti a quello che risultano appunto dalle indagini, che io dico sul ministro al di fuori di ogni sospetto invece che al di sopra, nel senso che è assolutamente sincero. Lui dice che l'ha fatto perché doveva salvare l'Italia dall'invasione, io posso anche credergli, però se gli devo credere devo anche dire, deve dare le dimissioni, perché evidentemente si dovrebbe essere reso conto, e se non si è reso conto dovrebbero farglielo intendere chi di dovere, e non tanto i giudici civili o i giudici militari, quanto probabilmente il Parlamento e in seconda battuta il Presidente della Repubblica. E queste indagini parlano di un susseguirsi di cose, e tra l'altro, avendo letto il documento, devo dire che i giudici si sono veramente informati bene, conoscono la materia in maniera molto profonda, sia nel diritto internazionale che negli accordi internazionali del mare, e quindi hanno portato tutti i riferimenti che dovevano essere portati. In sostanza, il 15 di agosto c'è una prima richiesta preventiva di un porto sicuro da parte del comando della Guardia Costiera, che ha avvistato più volte attraverso elicotteri e aerei di perlustrazione questa barca che ormai stava per affondare, tra l'altro in condizioni di mare abbastanza pericolose, che era diretta verso Malta. E la prima richiesta però in pratica è stata, ma stiamo mandando una nave a raccoglierli, delle navi a raccogliere questi naufraghi, e poi vediamo cosa succede. Teniamo conto che questi naufraghi sono parecchi, erano 190 all'inizio, vediamo cosa fare, però preparateci un porto sicuro, un place of safety, cioè un posto di sicurezza, che poi è anche un porto evidentemente, e hanno mandato questa richiesta. Però questa richiesta è stata, diciamo, preventiva. La seconda richiesta è una richiesta di SOS da parte dei migranti, perché la barca imbarcava acqua, quindi hanno chiesto di essere soccorsi. Questo il 16 di agosto. Il 17 c'è stata una richiesta, seconda richiesta di POS, cioè di Place of Safety, anche a Malta, e il silenzio totale da parte del Ministero dell'Interno. Il 19 il comandante Kottmeyer viene comandato ad andare a Pozzallo, dopo che aveva sbarcato a Lampedusa prima 13, poi ne sbarcherà altri 6 migranti. Lo sbarco dei minori avviene il 22, dopo l'intervento del Tribunale dei Minori di Catania, e il 24 alla terza richiesta di place of safety. Prima viene appunto autorizzata la discesa di questi minori, e alla fine, nella notte, c'è stata un'apertura della procedura Medevac, quindi della procedura di intervento medico, e in tarda serata lo sbarco è stato autorizzato. Ecco, in tutto questo cosa c'entra il Ministro dell'Interno? Il Ministro dell'Interno, a detta anche dei suoi subordinati, ha preso tempo per mille motivi, ma non ha mai dato l'autorizzazione allo sbarco. Questo è quanto. Nei fatti, punto, non commentiamo. Per ricordare il mare e le vittime di queste politiche assurde, Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, 1996. A dopo.
Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai, vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Ah. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Devo parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerei mai. Vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai, così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai, non mi dimenticare mai.
la terza parte della trasmissione, che è l'ultima, la dedichiamo a un post che ha girato il mondo, è stato un post definito virale su Facebook di Don Nandino Capovilla, parroco di Marghera. Don Nandino è una persona, a parte il fatto di essere nipote del famoso Monsignor Loris Capovilla, che fu segretario e assistente di Papa Giovanni XXIII, ecco, Don Nandino è una persona che si è impegnata in maniera molto forte, direi tutta la parte giovanile della sua vita l'ha dedicata al Pax Christi, quindi ha un movimento molto avanzato, molto ligio al Concilio Ecumenico Vaticano II. Il Pax Christi è stata fondata da Monsignor Bettazzi e da Tonino Bello, quindi personaggi della Chiesa italiana che si sono distinti per la loro apertura mentale, per la loro apertura sociale. Don Nandino Capovilla è stato ricevuto nell'occasione dell'incontro della Chiesa, di un incontro ecclesiale, è stato ricevuto dal Papa e ha postato un saliamo sui tetti, come ha detto coraggiosamente Papa Francesco, e che taglia corto con le esortazioni scontate. Si concede una foto che rilancia quell'aprite i porti che sta unendo cittadini dal nord al sud del paese. Ecco, il Papa si è fatto fotografare con un selfie assieme a Nandino Capovilla e con in mano il distintivo dell'apriamo i porti invece che chiudiamo i porti, perché da un punto di vista cristiano è obbligo evangelico essere liberi dalla paura, quindi il chiudere i porti perché abbiamo paura dell'invasione. È proprio oggi che si giudica il ministro dell'interno, come abbiamo detto nella seconda parte. Ecco, questa è stata veramente una grossa apertura, e questa foto con Nandino sorridente vicino al Papa che mostra questo apriamo i porti ha fatto veramente scalpore. Il problema è che questo meeting nazionale della Chiesa italiana praticamente è stato guidato da Papa Francesco, che ha iniziato dicendo che la paura è l'origine di ogni schiavitù e di ogni dittatura, e su questa paura del popolo cresce la violenza dei dittatori. Noi rinunciamo all'incontro con l'altro per erigere barriere, e questo, dice il Papa, non è umano. Quindi diamoci una regolata. E il Papa continua: chi ha avuto la forza di vincere la paura oggi è invitato a salire sui tetti e invitare agli altri a fare altrettanto. Bene, quindi questo è un po' il messaggio di oggi, che si va in contrasto pieno con quello che è l'evento odierno, e però fa piacere sapere che da una parte il ministro che sventola Vangelo e Rosario parla alla pancia dei cattolici malcontenti della Chiesa, e dall'altra risponde il Vaticano con un'apertura evangelica, che è apriamo i porti e saliamo sui tetti per dirlo agli altri. E con questo direi che la trasmissione di oggi la possiamo finire. Un altro brano per chiudere. Io ho preferito mettere una cosa positiva a questo punto: Domenico Modugno, Meraviglioso, 1968, anche a ricordo di questo cantante tante volte troppo spesso dimenticato. Una buona settimana a tutti.
È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi: così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso. Ti sentivo ancora sapore della vita meraviglioso, 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 meraviglioso.